al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, buona giornata. Queste sono le strade di Belgrado ieri sera con la protesta dei serbi contro l'indipendenza del Kosovo. È l'assalto all'ambasciata americana con un morto e 70 feriti. Qualche ora prima Roma riconosceva l'indipendenza del Kosovo. Passa poco tempo e Belgrado comunica ufficialmente che l'ambasciatore serbo in Italia è stato richiamato in patria. Ascoltiamo le dichiarazioni di Sanda Rašković, ambasciatrice serba in Italia.
Il governo serbo non è soddisfatto con la decisione italiana di riconoscere Kosovo indipendente. E sono queste consultazioni che faremo a Belgrado sulla tema come andare innanzi nelle relazioni con Italia, perché l'indipendenza di Kosovo è una grande ombra caduta sulle nostre relazioni. Per noi serbi è un grande dolore che Italia ha fatto con questo riconoscimento. Italia non sarebbe trattata come alcuni paesi che hanno creato questa politica della indipendenza di Kosovo. Io parlo apertamente degli Stati Uniti.
E questa era Sanda Rašković, l'ambasciatrice serba in Italia, che domani lascerà Roma e quindi si interromperanno le relazioni diplomatiche tra Italia e Serbia. Nel frattempo, sempre nella giornata di ieri, in mattinata, il Papa aveva incontrato e ricevuto in Vaticano il nuovo ambasciatore presso la Santa Sede. Un invito e insieme un richiamo alla prudenza e alla moderazione è stata la sottolineatura del Papa al nuovo ambasciatore della Repubblica Serba ricevuto in Vaticano per la presentazione delle lettere credenziali. Ed è una situazione, quella più in generale dei Balcani a partire dal Kosovo, che interroga in particolare la Chiesa di Bosnia Erzegovina, una realtà dove convivono insieme ai cattolici anche musulmani, ma soprattutto serbi. E allora cerchiamo di capire qual è la riflessione che fanno i vescovi cattolici della Bosnia Erzegovina dopo la proclamazione dell'indipendenza del Kosovo. Poco fa abbiamo contattato a Sarajevo Monsignor Pero Sudar, che è il vescovo ausiliare della città bosniaca. Ascoltiamo.
Ma certamente siamo troppo vicini per non sentire una grande influenza sia dalla gioia che esplosa nel popolo albanese in Kosovo, sia nella protesta e tristezza, dolore di quello serbo che si è manifestato in maniera molto forte ieri sera a Belgrado. Poi noi siamo coinvolti da secoli nella stessa storia e ogni uomo che pensa bene, certamente che sente una certa paura, nonostante che l'indipendenza, diciamo, limitata, che è concessa al popolo kosovaro in Kosovo, è stata già da tempo annunciata, aspettata, però per le conseguenze che può avere, certamente che anche la Chiesa, ma i popoli della Bosnia ed Erzegovina sentono che potrebbe avere delle riflessioni che certamente potrebbero aggravare la da tempo difficile situazione politica in Bosnia ed Erzegovina.
In particolare il riferimento è alla Repubblica Serba di Bosnia, il cui Parlamento ha votato una risoluzione che esprime il diritto a proclamare l'indipendenza.
Per quanto risulta noi qua dalle notizie, loro hanno fatto una dichiarazione in cui si dice prima di tutto che non accettano e non accetteranno mai l'indipendenza del Kosovo, perché questa indipendenza, diciamo, nega i diritti fondamentali del popolo serbo, che di cui parte loro si sentono. Il secondo punto dice il Parlamento della Repubblica Serba rispetterà tutte le decisioni dell'accordo di Dayton se non verranno messe in difficoltà o sotto, diciamo, punto di interrogativo i diritti garantiti da questo accordo alla Repubblica Serba e che sono disponibili a continuare il processo della reintegrazione alla Comunità Europea della Bosnia ed Erzegovina insieme alla Repubblica Serba se questo non avrà conseguenze ai diritti che hanno già avuto garantiti dagli accordi di Dayton. Allora, in questa dichiarazione non si parla del diritto alla indipendenza. C'è un altro, diciamo, forum, cioè gli studenti delle università di Banja Luka che hanno proclamato il diritto alla indipendenza, hanno dichiarato l'indipendenza invitando gli ambasciatori di quei paesi europei e mondiali che hanno riconosciuto Kosovo, ma questo qui si capisce più come un sarcasmo, un segno di protesta che una cosa seria.
Monsignor Sudar, la situazione in Kosovo, quello che sta avvenendo, che ci ha appena raccontato in Repubblica Serba di Bosnia, può allontanare l'integrazione tra cattolici, ortodossi e musulmani in Bosnia e Erzegovina?
Ma certamente qui si riflettono le cose così, diciamo, gravi come è questo fatto della indipendenza di Kosovo. Su tutte le realtà, ma anche quella, diciamo, ecumenica o quella interreligiosa, nonostante che mi auguro che le chiese e le comunità religiose, almeno per adesso, hanno dimostrato una prudenza e non ho letto nessuna dichiarazione sia che appoggia sia che nega. Allora i capi religiosi qui in Bosnia ed Erzegovina certamente si hanno comportato fino adesso, io penso molto con una dose molto elevata della prudenza e mi auguro che rimanga così, perché i problemi politici, nonostante che fanno parte cioè toccano le comunità ecclesiali e religiose, certamente possono solo, dato che vengono trattati come vengono trattati da decenni, possono solo impedire e non favorire ciò che è il primo compito per adesso delle chiese e delle comunità interreligiose, cioè di essere i fattori della convivenza a livello meramente umano, perché se non facciamo questo mi sembra che non riusciamo a svolgere il nostro compito fondamentale.
Vista la situazione, qual è la cosa che preoccupa maggiormente la Chiesa Cattolica Bosniaca?
Certamente che ogni ingiustizia fatta in Bosnia ed Erzegovina si riflette immediatamente alla possibilità della sopravvivenza del popolo croato, che è nello stesso tempo anche fa parte della Chiesa Cattolica, sono cattolici, tutti i croati sono cattolici e viceversa. Allora se la Bosnia ed Erzegovina viene collegata strettamente con la soluzione che è data dalla comunità internazionale, che è appoggiata sempre dagli Stati Uniti, a Kosovo, così provocando certamente le conseguenze che non siamo come saranno, possono mettere in difficoltà l'esistenza della Bosnia ed Erzegovina. Se viene di nuovo trattato il futuro della Bosnia ed Erzegovina, certamente la comunità internazionale cercherà di soddisfare le aspettative dei due più grandi popoli in Bosnia ed Erzegovina, cioè quello serbo, che già ha ricevuto la sua parte, diciamo, di 49% e che tende di, diciamo, assicurarla per sempre. Certamente che l'altro popolo, cioè bosniaci musulmani, cercheranno di avere anche la loro parte. Lì si pone la domanda dove rimangono croati cattolici e si pone la domanda della sopravvivenza della Chiesa cattolica. Certamente che sarà, non sarebbe bene non soltanto per la Chiesa cattolica, ma non sarebbe bene neppure per questi due popoli, serbo e quello bosniaco, e non sarebbe bene per tutta l'area dei Balcani. Ma chi oggi pensa cosa provoca e che cosa è bene nelle soluzioni politiche mi domando.
Perché i Balcani non sono tranquilli da secoli?
Perché qui si toccano e nello stesso tempo si scontrano diversi mondi. Questo qui mi sembra da secoli vengono neutralizzate, scaricate tutte le tensioni di diversi mondi. E poi, come secondo, purtroppo oggi la politica non è guidata dalla etica, si cercano sempre le soluzioni più semplici, più veloci, e una area come questa non sopporta queste soluzioni, e le soluzioni che poi non badano neppure i fondamentali principi della giustizia, certamente che qui provocano suscitano le tensioni, suscitano gli vecchi rancori, e poi qui è purtroppo facile, dove l'ingiustizia ha fatto tanti torti per secoli, certamente è facile provocare la gente, è facile far credere la gente che con la forza, utilizzando la forza si potrebbero risolvere i problemi. Non si risolvono mai con violenza, con la forza, con la ingiustizia, ma con prudenza, con pazienza, con dialogo. E certamente se noi non veniamo aiutati in questo, ma al contrario, la situazione purtroppo non può essere più tranquilla di quello che è.
E questo era Monsignor Pero Sudar, vescovo ausiliare di Sarajevo, raggiunto poco fa proprio nella capitale bosniaca. Intanto la situazione sul terreno: la polizia kosovara poco fa, in collaborazione con il contingente militare della NATO, la KFOR, ha bloccato uno dei passaggi di confine tra il Kosovo e la Serbia. Intanto a Belgrado c'è un appello alla calma delle autorità serbe, in particolare ai manifestanti e agli universitari. La polizia ha arrestato 192 persone dopo gli scontri di ieri e l'assalto all'ambasciata americana. L'Unione Europea è divisa, una decina di paesi non riconosce, in testa la Spagna, l'indipendenza del Kosovo. Nel frattempo l'Unione Europea chiede protezione alle autorità di Belgrado per le ambasciate. E poco fa un'altra notizia è questa: la Russia potrebbe addirittura far ricorso alla forza bruta, così è stato detto, se la NATO o l'Unione Europea sfideranno le Nazioni Unite sul Kosovo. Lo ha detto l'inviato di Mosca presso la NATO. Con Salvatore Sabatino abbiamo contattato Fulvio Scaglione, vice direttore di Famiglia Cristiana, per commentare questa possibile minaccia russa. Ascoltiamo l'intervista.
Sembra una posizione molto aggressiva dal punto di vista diplomatico, ma anche abbastanza impraticabile dal punto di vista pratico, per fortuna. Io credo che questo valga soprattutto per mostrare la decisione con cui la Russia si schiera al fianco di Belgrado, e quindi in un certo senso anche per rincuorare i serbi rispetto alla questione del Kosovo. Sottolineerei che c'è stata anche una presa di posizione piuttosto dura della Chiesa Ortodossa Russa sulla questione, naturalmente, contro l'indipendenza del Kosovo.
Ma non si rischia di agitare ulteriormente gli animi proprio dei serbi?
Io ho la sensazione che quello che può succedere a Belgrado sia il meno. Non voglio con questo sottovalutare il rischio di violenze né sottovalutare quello che è già successo. Però a me pare veramente che questa fretta, anche da certi punti di vista, questo entusiasmo con cui si saluta l'indipendenza del Kosovo sia un po' cieco, un po' naif, perché quello verso cui stiamo andando nei fatti è un protettorato americano garantito dal punto di vista internazionale dalla grande base, la più grande base americana fuori dal Medio Oriente, che appunto gli USA hanno costruito in Kosovo. Diciamo, ci sarà appunto questo protettorato americano dal punto di vista militare e internazionale, e all'interno, con ogni probabilità, stando almeno a quello che si può vedere adesso, una sorta di governo a metà tra ex guerriglieri, nuovi mafiosi. Non mi pare che avere questa specie di tortuga a stelle e strisce infilata nel cuore dell'Europa, nel cuore dei Balcani, sia un gran vantaggio per nessuno, senza contare l'esempio che si è dato a tante altre popolazioni, perché a questo punto, visti i modi, non si capisce perché il Kosovo possa essere indipendente e la Cecenia no, e l'Abkhazia no, e il Nagorno-Karabakh no.
Quanto questa crisi può riaccendere il focolaio balcanico?
Io non credo. Ripeto che il focolaio balcanico sia un problema enorme, perché potrà essere controllato in tante maniere, e non tutti, peraltro, i politici serbi sono schierati sulla linea di questo nazionalismo un po' forsennato e fuori dalla storia di cui si sono resi protagonisti i teppisti nelle strade. Il presidente Tadic, per esempio, è molto moderato e ha sicuramente molto interesse a che il nazionalismo non mandi in frantumi la possibilità per la Serbia di essere inserita nell'Unione Europea. Credo piuttosto che questo del Kosovo sia un l'ennesimo e forse uno dei più gravi, più pericolosi, insidiosi episodi di questo scontro a cui assistiamo ormai da anni, che è lo scontro tra il neoimperialismo americano e il risorgente nazionalismo russo, che nei Balcani ovviamente si combatteranno, perché i Balcani sono ormai diventati lo sbocco in Occidente e la via di transito di tutti i principali gasdotti e oleodotti del mondo, quindi hanno un'importanza strategica pazzesca per quanto riguarda tutti i paesi sviluppati, e lì si combatte esattamente come si è combattuto e si combatte per le stesse identiche ragioni nell'Asia centrale, nel Caucaso, sempre tra Stati Uniti e Russia.
Blocchi contrapposti dunque creatisi intorno alla vicenda Kosovo, l'impressione che dai Balcani possa ripartire una filmata almeno di tensione a livello internazionale. Qual è il ruolo a questo punto della diplomazia internazionale?
Ma io credo che su questa singola questione la diplomazia possa fare poco, esattamente come ha potuto fare poco in passato. Siamo nel proseguimento di una politica che è la stessa identica che è stata seguita per esempio per l'Iraq, dove si è detto bisogna intervenire, ci sono le armi, e questo è stato fatto forzando tutte le norme della convivenza internazionale. Per il Kosovo è la stessa cosa, gli Stati Uniti hanno detto fin dal primo momento il Kosovo deve diventare indipendente, e il Kosovo è diventato indipendente a dispetto delle risoluzioni ONU, del parere di molti stati, del Consiglio di sicurezza dell'ONU, eccetera, eccetera, eccetera. Credo che le diplomazie possano fare abbastanza poco, anche perché abbiamo visto quello che è successo all'Unione Europea. L'Unione Europea, che è stata tanto criticata in questi giorni per non aver preso una posizione comune in politica estera, quindi sull'indipendenza del Kosovo, in realtà una posizione comune non la poteva prendere, perché come può un paese come la Spagna, che ha il problema dei baschi, dire sì all'indipendenza del Kosovo? Significa creare i presupposti perché un giorno dopo, una settimana dopo, un mese dopo, anche i baschi dicono ok, allora siamo indipendenti anche noi. Sono questioni che ovviamente non interessano agli Stati Uniti e non interessano alla Russia, che hanno tutt'altri interessi e tutt'altre posizioni. Ma l'Europa interessa nel come, e quindi l'Europa non poteva che andare su questa questione in ordine sparso. E
ringraziamo Fulvio Scaglione, vice direttore di Famiglia Cristiana, al microfono del collega Salvatore Sabatino. Noi chiudiamo questo spazio dedicato alla situazione dei Balcani. Luca Collodi vi ringrazia per l'ascolto. La linea torna alla regia.